Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo l'intercessione di Maria. Come diceva Sant'Ambrogio stamattina, chiediamo di partecipare all'animo di Maria, alla sua fede, a colei che ha creduto e per questo è diventata madre.
Dal Cantico dei Cantici al capitolo secondo, i versetti dall'8 al 14. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, o mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo volto, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo primo, versetti dal 39 al 56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
Abbiamo l'inno che la Chiesa ripete tutti i giorni, uno degli inni con cui Luca ha commentato, inserendo questi inni, ha approfondito il significato degli eventi. E negli inni noi troviamo la chiave, l'approfondimento e il significato più universale, più vasto dei piccoli, apparentemente piccoli eventi che il racconto di Luca, ecco, ci presenta in questi due capitoli.
Noi leggiamo qui che appena Elisabetta, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Nel brano dell'annuncio a Zaccaria della nascita di un figlio, noi leggiamo che l'angelo dice a Zaccaria quel figlio, allora intanto sarà grande davanti al Signore, il davanti è il precursore inteso come così, però quello che voglio dire è questo, si dice sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore il loro Dio, sarà quindi colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. E quindi ora questo appena Elisabetta abbia udito, cioè lei è diventata Elisabetta attraverso il figlio che porta in grembo, lei diventa a sua volta, come dire, in grado di comprendere e di interpretare quello che in fondo è un'azione naturale che un bambino si muova, ecco. È lei che è in grado di interpretare perché questo bimbo dal seno di sua madre è colmo di Spirito Santo ed è questo che porta ora Elisabetta, perché preciso questa cosa su Elisabetta? Perché mi aveva colpito dai brani precedenti, a partire dal momento del mutismo di Zaccaria, colpisce ovviamente che queste due donne, Elisabetta e Maria, diventano loro, come dire, portavoci di qualcosa che hanno compreso dalla Maria, da quello che l'angelo le ha detto, Elisabetta da questo segno, perché Elisabetta non abbiamo altro di lei che quando comprende di aspettare un bambino che rende grazie a Dio per questo avvento, per questo avvenimento che le toglie la vergogna davanti agli uomini. E nell'incontro con Maria mi sembra, ecco, di concludo, che Elisabetta comprende tutto quello che sta avvenendo in una chiave superiore, ecco, una chiave che ha da che fare con qualcosa di non umano, di profondamente spirituale.
Mi leggo a quello che ha detto adesso la Letizia, perché mi ha colpito quello che dice Elisabetta alla Madonna, non solo all'inizio, ma anche quando dice benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, va bene. A che cosa devo che la madre del mio Signore, qui Elisabetta dice la madre di Dio, la chiama la madre di Dio, che è una cosa molto alta. Mi pare che c'è stato anche un concilio che ha definito proprio la Madonna madre di Dio.
Questa liturgia è una, secondo me, delle più belle dell'anno, più felice l'aggancio tra Antico e Nuovo Testamento. L'immagine della visitazione di Maria, che come un'arca porta il Signore e il precursore che danza, salta di gioia davanti a lei, sembra essere l'immagine piuttosto quella di Davide che danza davanti all'arca. E invece, in questo caso, anche la liturgia latina diviene ardita e aggancia il Cantico dei Cantici, che penso sia l'unica volta dell'anno che si legge in liturgia insieme alla festa di Maria Maddalena, però che si legge proprio nella sua interpretazione, quella più antica, ebraica, cioè lo sposo è Dio. Lo sposo è Dio e la sposa è Israele. E che è talvolta persino ridicolizzata oggi questa interpretazione dagli esegeti moderni, perché evidentemente è un canto d'amore che è entrato nel canone, ma è un canto d'amore. Certo è un canto d'amore, però è stato interpretato sempre come l'amore tra Israele, tra Dio e il suo popolo, ed è per questo che è entrato nel canone. Forse senza escludere l'altra lettura, però a me piace molto l'interpretazione tradizionale, e l'aggancio sembra essere quella della voce. Due cose, anzi: il fatto che Maria si mette in viaggio e va in fretta a trovare sua cugina, che porta come lei un segreto di un bambino donato che viene annunciato in maniera straordinaria, e l'altro elemento è la voce del bambino e la voce dello sposo. Una voce, il mio diletto, ecco, viene saltando, viene in fretta, viene saltando per i monti e balzando per le colline. Qua dice che Maria in fretta va verso la montagna, quindi è proprio l'immagine, si sovrappone. Ieri sera, leggendo un po' per intero il cantico, c'è una grande differenza, cioè lo sposo arriva, dice queste parole bellissime e la sposa non è pronta. Più avanti al capitolo 5 dice: io sono a letto, mi sono appena lavati i piedi, adesso devo alzarmi, aprire, devo risporcarmi i piedi, rimettermi i vestiti per andare a aprire allo sposo, e lui se ne va quando lei ritarda. E invece qui Elisabetta, che viene visitata, fa invece immediatamente questa lode della Vergine, che invece poi una lode del suo figlio, perché il dialogo è tra le due madri, ma è tra i due bambini, ed è lei, e invece è molto pronta. E abbiamo letto il racconto dell'annuncio a Zaccaria, finiva dicendo che Elisabetta si tiene nascosta per 5 mesi, poi nel 6° mese, quindi subito dopo, c'è l'annuncio a Maria, e Maria corre dalla cugina, ed è qui che sembra che Elisabetta esca dal nascondimento. È il 6° mese e ci voleva questa visita, perché la prima parola che doveva dire era quella del bambino che saluta il suo Signore che viene.
Al versetto 48 si dice che il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva. Volevo solo fare un piccolo parallelo su Isaia 57, in cui si dice che Dio dimora proprio, sta con gli umili. Versetto 15 dice: così parla l'Alto, che ha una sede eterna, il cui nome è Santo. In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi. Poi sul versetto 51, un piccolo parallelo con il Deuteronomio 26, dove si dice, allora, qua, versetti sono 6-9. Si dice: gli egiziani ci maltrattarono e ci umiliarono, ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, a Dio dei nostri padri. Il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto, con mano potente, con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele.
A continuo sulla scia un po' di quello che diceva Sara, perché anche a me colpisce moltissimo questa icona di questa visita, di questa possibilità dell'uscire dal segreto di queste due donne, soltanto nell'incontro fra loro due, estremamente liberante per l'una e per l'altra. E la domanda che Elisabetta fa mi sembra molto potente: a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? E effettivamente lei ha già capito quello che ha ricevuto, ma sta dando a Maria la possibilità di capire altrettanto. Mi sembra che sia davvero una grande fecondità l'una per l'altra di portare avanti questa opera che in loro compie il Signore, che è stato tanto chiaro negli annunzi e nel come avvengono queste due attese, però che soltanto, oppure che comunque è determinata e anche fondamentale nell'incontro appunto fra loro due, nel come si accolgono a vicenda, si accompagnano e si custodiscono.
In questo versetto 45: e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Certamente il Signore adempie sempre le sue promesse, e anzi è l'uomo che non è affidabile, perché anche nel patto che nell'Antico Testamento che il Signore fa con l'uomo, è il Signore che ripete questo patto ed è secondo la sua parola che viene perpetuato, e quindi bisogna sempre fidarsi e affidarsi alla parola del Signore, perché è lì che troviamo che si può arrivare a comprendere l'adempimento delle sue parole.
Sì, mi sembra che quello che diceva Clelia all'inizio e anche altri, mi sembra il vertice nella idea di Luca, cioè la confessione, donde viene che la madre del mio Signore, questo mi pare il vertice per Luca. Signore può essere un titolo messianico anche, comunque certo un titolo divino. La madre del mio Signore venga a me, quindi una lettura, mi direbbe appunto una lettura simbolica della scrittura, che noi troviamo qui, cioè più profonda. Simbolica significa anche molte volte più profonda, non semplicemente letterale. Quel che è avvenuto per Davide, che danzava davanti all'arca, che contiene la presenza del Signore. Così Luca spiega: ecco, il bambino ha danzato, questo bisognerebbe tradurre, ha danzato in esultanza, per l'esultanza. Se noi traducessimo ha danzato, è un po' strano che un bambino danzi, è l'interpretazione, è lo sguardo più profondo al mistero. Ha danzato perché? Perché voi monti danzate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge, dice il Salmo? Non si sa perché devono i monti danzare, perché è il Signore. Il versetto dopo dice del Salmo. Perché c'è la presenza del Signore, non si vede, non è necessario. Però la danza dei monti, delle colline, fa capire che c'è la presenza. Così qui l'esultanza, il movimento, cioè interpretato come la danza del bambino, fa capire che in Maria c'è la presenza del Signore. Mi sembra questo che vuol suggerire Luca, se lo leggiamo proprio più sul piano teologico che sul piano psicologico, forse siamo più vicini a quello che interessa veramente l'Evangelista, di comunicare, cioè chi è, cioè una confessione di chi è veramente il figlio di Maria. Ecco, e per Maria questo è la prova, diciamo il segno che l'angelo gli ha annunciato, propriamente trova il suo vertice qui, che Maria sente questa confessione. Ecco. Poi c'è naturalmente, si può avvertire sempre questo, e non so se voi l'avete mai sentita, questa distanza, questo scarto fra l'inno di Maria, e cioè le parole, le espressioni, il contenuto e il significato di questo inno. Il contenuto è, anzitutto, è un inno nazionale, è venuto in aiuto a Israele, secondo le promesse, quindi c'è la storia di Israele, ma soprattutto è un inno politico, ha abbattuto i potenti, ha abbattuto e ha innalzato gli umili, ha buttato giù dal trono i regnanti e ha innalzato i poveri, ha mandato a mani vuote i ricchi. Ma più politico di così? Quindi diciamo il linguaggio è questo, e il contesto, in che modo Dio ha fatto questo? Anzitutto questa politica, questo atto profondamente rivoluzionario politico lo fa Dio, non lo devono fare gli uomini, è Dio che ha fatto questo, questo è il riconoscimento. E poi appunto dove sta? Cioè come si può collaborare con questa instaurazione del regno di Dio? Come ha detto, come abbiamo sentito nelle parole dell'Annunciazione, Dio gli darà il trono di Davide. Il trono di Davide, insomma, è un trono fatto con le guerre. Davide ha sparso molto sangue. Il trono di Davide è suo padre e regnerà per sempre, non dice sul mondo, sulla casa di Giacobbe. Quindi ci sono le promesse, sono promesse nazionali, resta una dimensione storica, nazionale, ma viene completamente reinterpretato. Che il regno di Davide, quello che si vede qui, è tutta la carriera di Gesù, dove sta il regno di Davide. Quindi mi sembra molto profondo questo scarto, ecco, fra il linguaggio e il suo significato, e la sua applicazione. E questo non è l'unico caso, e non è solo nel Nuovo Testamento, è già nelle Scritture, questo riutilizzo, perché il Magnificat è in gran parte preso, come sappiamo, dall'inno del Cantico di Anna, ma anche il Cantico di Anna ha poco a che vedere, apparentemente, con quello che è successo ad Anna, che ha avuto un figlio semplicemente, e invece Anna loda, ecco, il regno di Dio. Quindi mi sembra che questo sia, insomma, è un aspetto, mi sembra, molto significativo, forse anche mostra qual è la vera collaborazione per instaurare il regno di Dio. C'è una collaborazione dell'uomo, quella di Maria. Beata colei che ha creduto. Ha creduto, ma non si vede nulla. Anche queste sono parole, sono semplicemente parole. Ecco, beato colei che ha creduto, ecco, a cosa debbo che la madre del mio Signore, sono confessioni. Ma la realtà storica, quotidiana di Maria non è, non, apparentemente non ha questi caratteri in cui invece questi testi dicono, cioè il regno, dov'è questo re? Non, Gesù non ha nulla di re, in tutta la sua vita, dov'è che Gesù è apparso come re? Quindi è molto significativo, mi sembra, questa reinterpretazione, questa riapplicazione. Riflettevo soprattutto su questo. Questi inni che noi recitiamo sono inni anche di vittoria, essenzialmente. L'inno, il Magnificat è un inno di vittoria, che Dio ha vinto. Dio ha vinto finalmente, ha fatto giustizia, ha abbattuto i potenti che opprimono, e ha innalzato gli umili che sono oppressi. E quando l'ha fatto? È molto significativo. Qui l'ha fatto quando? In questo modo. E come si può collaborare con questo? Come ha fatto Maria? Ecco, continuiamo la nostra preghiera in questi giorni santi, invocando soprattutto, tenendo davanti l'esempio di Maria, diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per Papa Francesco, che ha fatto della gioia del Vangelo la parola del suo pontificato per condurre la Chiesa verso la verità del Vangelo. Preghiamo. Chiediamo al Signore che ci dia la fede di Maria, di Elisabetta, di tutti i piccoli che hanno accolto senza riserve la volontà di Dio su di loro, perché ci insegni a riconoscere nei piccoli segni della nostra esistenza la sua presenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo a Dio che, secondo queste parole profetiche, Egli che ha rovesciato nel segno i potenti dai troni, che ha innalzato gli umili, compia nella storia ciò che ha detto con la parola della profezia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Raccomandiamo al Signore tutte le persone che si occupano dei disagi altrui, per quanti fanno opere di volontariato. Preghiamo per tutti loro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Vorrei pregare per i bambini e le bambine che nei prossimi giorni riceveranno il sacramento del battesimo, in particolare per due bambini che conosco, Sakura e Akira. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, ancora di più in questi giorni, per tutti i nostri giovani, che il Signore li prenda per mano, li accompagni, li conduca a sé. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Stefano Todesco, nipote di Silvia Maria, chiamato al Signore in questo giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E affidiamo al Signore tutti gli ammalati, per quelli che conosciamo. Ricordiamo in particolare in questa Eucaristia Tommaso Senese, che ha avuto un grave incidente. Poi per la Candida di Oliveto, che è pure in ospedale, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per Tonino e per tutte per le spose ammalate, per coloro che, i loro sposi che le curano anche dandoci una grande testimonianza di amore e di fedeltà. Preghiamo per tutte le vedove, i vedovi, preghiamo per chi ha subito un lutto di recente, durante quest'anno e nelle feste si acuisce la nostalgia e il rimpianto, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
In questo tempo preghiamo veramente per le persone sole che non hanno o hanno perso, non hanno familiari o tanti familiari o figli o parenti in genere. Preghiamo per queste persone sole, preghiamo.
Invochiamo sempre il dono della pace per tutte le popolazioni, le persone che vivono nel dolore, nella paura, per questi giorni di festa, per tante persone. Giorni di dolore, preghiamo.
Tra le persone a noi vicine che sono più ammalate, ricordiamo anche Eva, che era in ospedale qualche giorno fa, non so se sia rientrata Eva, e soprattutto Mirella, che il Signore la consoli nel profondo, nei suoi giorni di anzianità e di anche un po' di solitudine, preghiamo.
Ascolta queste preghiere che noi ti rivolgiamo per intercessione di Maria nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.